Di gloria, lode e onore. Alleluia! Alleluia! Gesù è veramente degno, Dio Padre è veramente degno, lo Spirito Santo è veramente degno. Alleluia! Noi siamo qui per lodare, adorare, innalzare lodi al nostro Dio. È la prima cosa che facciamo ed è anche l'ultima con cui chiudiamo. E poi mentre andiamo a casa cosa facciamo? Se sei in bicicletta pedala, ma se per caso hai modo di aprire la bocca e di non doverti concentrare in un modo strano, loda il Signore, perché al Signore piacciono le lodi. Dio merita la lode. Dio è santo. E ha santificato ognuno di noi perché noi potessimo essere santi, così da inondare il Signore in un modo meraviglioso come piace a Lui. Perché uno che non è santo e loda il Signore, la lode non giunge a Dio. Noi siamo stati santificati per mezzo del sangue di Cristo. Il Padre ha mandato Gesù, poi lo dico anche dopo, il Padre ha mandato Gesù sulla terra perché? Perché voleva la sua creazione. È Lui che ha creato, è Lui che ha creato tutto ed è Lui che ha proposto tutto questo perché ci fosse una creazione, una creatura con la quale Lui potesse parlare, condividere ed essere onorato, ed essere adorato. E Adamo all'inizio era così, e Eva era così, ma poi ecco che è cambiato. E voi lo sapete, io ho un piccolo salmo, che è l'ultimo salmo, è il 150, l'invito finale a lodare il Signore. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi portenti, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra, lodatelo col tamburello e con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti, ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Alleluia! Lode al Signore.
Grazie Gesù. Stasera parliamo di fede, e in modo particolare della fede dell'emorroissa nel Vangelo. Quando l'emorroissa nel Vangelo decide di voler cercare di toccare il lembo della veste di Gesù per guarire, lo fa in base alla scrittura nel libro del profeta Malachia che dice: «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali». Questo sapevano tutti già che era una profezia messianica, era stata già data da 400 anni a questo punto. Quindi l'emorroissa sapeva che qui c'era una promessa del Messia. La profezia la dice Ali in italiano, ma nell'ebraico originale c'è la parola Kanaf invece della parola Ala, e Kanaf significa l'angolo del tallit, la sciarpa di preghiera usata dagli ebrei già allora e anche prima. Quelle ali nella profezia di Malachia non mi erano mai andate giù, perché non sapevo collegare le ali con il Messia, non mi diceva molto, e sono stata contenta di imparare il vero significato della profezia. Adesso guardiamo un attimo questo tallit, la sciarpa di preghiera. La sciarpa di preghiera e specialmente il suo canaf sarebbe l'angolo del talit, e vedete che anche in questo c'è una preghiera in ogni angolo, quindi se, significa proprio che era l'angolo che era in questione. I ciuffi, i fiocchi si chiamano tzitzit, ma è l'angolo che è Kanaf, quello che l'emorroissa ha toccato. L'emorroissa aveva collegato il sole di giustizia, cioè il Messia, con la guarigione che si trovava nel suo Kanaf del Talit. Aveva fede nella promessa di Dio in Malachia. Ed è stata questa fede, come dice anche Gesù, è stata la tua fede, la sua fede in questa promessa nel libro di Malachia, che l'ha guarita. Più avanti nel Vangelo dice che anche altri, tanti altri, seguendo l'esempio dell'emorroissa, hanno toccato l'angolo del talit di Gesù e sono stati tutti guariti. Noi oggi abbiamo delle promesse di guarigione molto, ma molto maggiori di quella di Malachia. Gesù ha già portato le nostre malattie sulla croce 2000 anni fa. Altro che lembo di un vestito. L'emorroissa doveva cercare la guarigione. A noi è già stata data nel sacrificio di Gesù. L'anello mancante è la fede. L'emorroissa ha trovato la sua fede in una promessa delle scritture. Noi abbiamo una vera collezione di promesse di guarigione nel Nuovo Testamento. C'è solo l'imbarazzo della scelta. L'emorroissa ha messo in gioco la sua propria vita sulla base della promessa trovata in Malachia. Perché se veniva scoperta, secondo la legge di Mosè, doveva essere lapidata. Noi non rischiamo una punizione se mettiamo la nostra fede in una promessa di guarigione nella Bibbia. Non rischiamo la vita per farlo. Eppure ci sembra difficile. Dubitiamo che funzioni. Quando siamo in questa situazione, ricordiamoci dell'emorroissa e il suo appoggiarsi su una promessa molto inferiore alle promesse chiare che abbiamo noi adesso nel Nuovo Testamento. Signore Gesù, se avessimo fede come il seme di senape, noi gridiamo a te che sei il perfezionatore della nostra fede. Aiutaci nella nostra incredulità. L'hai già fatto con il padre dell'epilettico. Fallo anche con ognuno di noi. Ti preghiamo. Grazie Gesù. Amen. Ci ha preceduto.
Alleluia. Alleluia, grazie Gesù, grazie Signore che sei in mezzo a noi. Grazie Signore che ci hai chiamati a te. Grazie Signore che tu ci dai la vita, il respiro e ogni cosa. Tutte le volte che respiriamo, Lui ci dà la vita, il respiro e ogni cosa. Quando diciamo ogni cosa sembra che ci dia un sacco di roba. La verità è che ci dà il respiro. Perché se non ci desse il respiro e ci desse ogni cosa, sarebbe un cattivissimo procedere. Amen. Bene, io avrei tante cose da dire, dirò quello che posso. Però l'accento è su chi siamo noi, su chi eravamo prima di incontrare il Signore e su chi vogliamo dirigerci perché le persone cambino come il Signore ha cambiato noi. Noi siamo l'esempio di quello che il Signore ha fatto e questo esempio lo dobbiamo moltiplicare trasmettendo agli altri quello che il Signore ha trasmesso a noi. Perché? Perché finché siamo sulla terra, chi sono i nostri nemici? I nostri nemici sono i diavoli. Non ci sono persone che sono nostre nemiche. No, non sto parlando di guerra. Sto parlando di persone che possiamo incontrare quando camminiamo per la città dove siamo o dove andiamo, o al mare o dove volete. Non abbiamo nemici. Questo, detto in un mondo che ha combinato guerre su guerre su guerre su guerre, dovrebbe determinare ancora maggiormente l'amore che noi dobbiamo avere per le persone che non conoscono il Signore. Perché questa parola, quanto è lunga l'eternità, che io rivolgo a tutti quelli che incontro, quanto è lunga, perché prima dico io sono convertito, eccetera, eccetera, e loro quando fanno il commento, io dopo dico, ma quanto è lunga l'eternità? E loro mi guardano come se io avessi fatto un salto, diciamo, sbagliato. Dici, ma cosa vuoi? Cosa dici? Parlo di te, e dopo gli dico, parlo di lei, appena abbia superato il limite. Perché c'è il limite, c'è un limite. Dopo il limite bisogna entrare nella dimensione dell'eternità, che è diversa da questa. E siccome noi siamo di Cristo e Cristo ci manda, Cristo ci vuole vedere all'opera, perché l'ha detto coi suoi discepoli, andate nel mio nome, andate e chiedete nel mio nome. Se noi andiamo e chiediamo nel nome di Gesù, dobbiamo prepararci prima, perché dobbiamo chiedere prima, Signore, fammi incontrare quella persona che domattina io voglio in qualche modo parlare del Signore, parlare di te. Fammela incontrare, quella che ascolta, quella che si vuole convertire, quella. Non farmi incontrare Gloria a Dio. Quindi chi sono i nostri nemici? Sono i diavoli. Cosa dobbiamo fare? Sappiate che ci sono, se ci sono i diavoli, ci sono anche delle missioni diaboliche, ci sono anche delle persone che fanno appositamente contro di noi riti, sortilegi e magie. E se noi non esercitiamo la nostra autorità nel nome del Signore Gesù Cristo, noi rischiamo di trovarci in situazioni in cui non abbiamo chiaro perché succedono. Non abbiamo chiaro, ma come mai quello lì si comporta così? Magari uno vicino a noi. Possono capitare tante cose. Io tranquillamente posso dirvi che devo pregare contro spiriti e contro sortilegi e magie, non dico tutti i giorni, ma spesso. Poi traccio una linea di sangue intorno a me, intorno alla mia casa, intorno ai miei familiari, intorno al luogo dove vivo, in modo che il sangue è una linea impenetrabile, il diavolo non la può superare, deve stare fuori dalla linea di sangue. Però dovete farlo, dovete dirlo. Vi dico queste cose perché le sapete già tutti, è vero che le sapete tutti, come al solito. Però il punto fondamentale è le fate. Perché io le sapevo, ma quando mi sono trovato in certe situazioni, mi sono trovato che ho dovuto farle. E facendole ho visto il beneficio che ho ricevuto dal Signore nella mia vita. La nostra comunione è con lo Spirito Santo. Gesù è seduto sul trono, il Padre è in alto e Gesù è alla destra del Padre. Lo Spirito Santo è qui. Lo Spirito Santo è qui adesso. Perché ho chiesto un canto per lo Spirito Santo? Perché lo Spirito scenda su di noi. Perché lo Spirito venga dentro di noi e lo Spirito rimanga sopra di noi. Lo Spirito che viene dentro di noi è uno Spirito di efficacia per le cose che noi dobbiamo dire e fare. Lo Spirito che è sopra di noi ha l'efficacia contro tutti i demoni che ci sono. Non c'è verso. Lui ci guida la verità tutta intera e la verità tutta intera non permette a nessun nemico di intralciare qualunque causa, virgola, parola della verità tutta intera. Noi possiamo camminare con prudenza, ma possiamo camminare con certezza nella verità tutta intera se siamo guidati dallo Spirito Santo. Amen. Il nemico, cioè il diavolo, ha avuto modo di studiare le nostre debolezze, cercando fin dai nostri antenati, fin da generazioni passate, di colpire quelli che sarebbero venuti dopo, trasmettendo vizi, trasmettendo anche piccole cose che non sono in linea con la correttezza di chi conosce il Signore. Pur che ci fosse una condizione negativa, il nemico era pronto ad innalzarla, ad incrementarla, a portarla avanti per i prossimi nati. Noi dobbiamo pregare perché il Signore distrugga ogni condizione che deriva dai peccati degli antenati. Non salviamo gli antenati. Noi non abbiamo la possibilità di pregare per gli antenati così che loro cambino destinazione. Non è questo il concetto, dovevamo pregare prima, ma non potevamo pregare prima degli antenati. Quindi noi preghiamo adesso perché? Perché quello che può venire su di noi per opere di peccati fatti senza volere, persone meglio di noi, non vorrei che pensaste che io giudico male gli antenati. Io ho degli antenati toghissimi. E, davvero. E, specialmente va bene. E noi, se preghiamo, teniamo la mano anche sui nostri figli, sui nostri nipoti. Anche noi dobbiamo stare attenti a questo punto che siamo antenati. Qui sì che dobbiamo diventare spontanei col Signore e pregare per i nostri figli, per i nipoti, eccetera, ma soprattutto tenere conto di quello che stiamo facendo, di come ci comportiamo, di come eccetera, eccetera. La seia, non so perché, sembra fatta apposta per i nipoti, è una cosa meravigliosa. Io invece non sono stato abituato così, però sono compiaciuto quando i nipoti vengono in casa, si trovano bene, hanno tutte i comfort, tutti gli abbracci della nonna, qualcuno anche da parte mia, ma non così come si deve, ma sto imparando. Alleluia, state imparando. Mettiamo in evidenza Qual è il nostro passo che ci ha liberato dalle colpe, ci ha liberato dalle paure, ci ha liberato dai tranelli, ci ha liberato dai peccati, dalla delusione, dalle sconfitte? Risposta: quando hai scoperto la luce vera, quando hai scoperto la luce di Cristo, quando hai gustato l'amore vero, l'amore di Cristo, quando sei stato innamorato del Signore e quando tu ti ritiravi e godevi la sua presenza e tu sapevi che era lì con te. Se non avete ancora gioito di queste cose, dovete rendervi conto che il Signore vuole che voi ne gioiate, vuole che voi le riceviate. La prima, più importante guarigione è la comunione con Cristo. Se sei in comunione con Cristo e se quando tu ti ritiri sei in comunione con Cristo, Cristo è lì con te, tu devi essere sveglio nel dire: Gesù, io sono qui per te, davanti a te, e tu sei qui con me. Quando hai scoperto la luce vera, le altre luci non esistono. Le altre luci sono dei lampeggianti così che passano. Noi, se guardiamo la televisione, quasi sempre si tratta di natura, paesaggi, condizioni, creazione, con tutte le condizioni che ci sono al nord, al sud, all'est, all'ovest. È bello vedere come Dio ha creato questo globo terrestre. È bello vedere come le persone possono camminare in un modo diverso da come pensiamo noi. È triste vedere quanta povertà ci sono in certi luoghi, quanta difficoltà ci sono, e questo fa sì che noi dobbiamo pregare e cercare di aiutare queste persone con la possibilità che abbiamo. Il Signore non vuole che tu diventi povero per fare ricco gli altri, non è così. Quindi la cosa importante è avere il Signore presente con te. E cos'è che ti aiuta ad avere il Signore presente con te? È la sua parola. La sua parola è Lui. Gesù è la parola di Dio. Non avremmo contatto con Dio se non ci fosse la parola di Dio, se non fosse stata scritta, se non fosse stata fatta arrivare fino a noi. Questo libro, che conoscete cos'è, è una Bibbia, è tutto per noi, perché ogni contatto che abbiamo col Signore passa attraverso questo libro. La parola è viva, la parola è santa, la parola crea. Se noi abbiamo fede, quando preghiamo per una guarigione, la parola che proclamiamo può guarire, quindi crea guarigione. Amen. La mano del Signore, quando si posa sul tuo cuore, ti dà un cuore nuovo. La mano del Signore, quando tu desideri conoscerlo, quando sei innamorato di Lui o innamorata di Lui, e tu desideri che Lui ti sia vicino e ti sia, ad un certo punto il Signore non solo ti è vicino, ma è in te, perché tu sei in Lui. A me è capitato prima del battesimo, non so il perché, ma io sapevo di essere insieme a Lui, non dico in perché, però di sicuro dopo il battesimo è stato più facile, è stato più semplice, è stato più immediato. Adesso io sono in Cristo e Cristo è in me. E non c'è verso. Dite: non c'è verso. Io sono in Cristo e Cristo è in me. Se Cristo è in te, quando ti muovi, tu porti Cristo con te. Quando parli, qualcosa succede se non parli tenendo conto di Cristo che è in te. Questo per noi. La seconda parte è quando tu sei convinto di essere un discepolo di Cristo, Lui ti manda. Tu devi andare, tu devi partire, tu devi parlare, tu devi prendere atto di quello che il Signore vuole. Siamo anche in un tempo strano, dove nella Tessalonicesi si parla di rapimento. Io sono, ho dovuto rendermi conto che se io vado in ansia per il rapimento mi lascia qui. Ah, ridi, ma lo dice lui, non lo dico mica io. Se siete in ansia per le cose del mondo, allora come facciamo ad evitare l'ansia, la paura? Come facciamo ad evitare? L'ansia e la paura derivano da condizioni in cui tu hai evaso il campo dove cammini in Cristo. Molte volte è una questione di orgoglio. Vogliamo dire delle cose più grandi di noi. Vogliamo parlare di altri in un modo diverso da quello che dovremmo parlare. Dobbiamo stare molto attenti. Parlo di me, però intanto lo dico anche a voi. E dobbiamo renderci conto che il Signore è pronto ad aiutarci, ma noi non siamo convinti. Quando il nemico ti mette in difficoltà, è il momento più difficile di credere. Perché? Perché tu dici, Signore, perché mi succedono queste cose? Perché tu permetti questo con me? E il Signore, se lo permette, ha uno scopo. Sa che puoi vincere. Dite con me, Signore Gesù, se tu permetti qualcosa con i tuoi figli e le tue figlie, tu sai che noi possiamo vincere le cose che tu permetti. E le vinciamo. Perché le vinciamo? Perché abbiamo Lui in noi. Gesù, sei tu che vinci. Gesù, sei tu che hai già vinto. Gesù, sei tu che hai già dimostrato che tutto dipende da te. Alleluia. Il Padre ha creato Adamo ed Eva. Il Padre, scusate, ha fatto sì che Gesù creasse Adamo ed Eva. Cioè, prima Adamo, con la terra, col soffio, poi la Eva. Avete fatto caso che in Eva non ha soffiato? Perché? Io me lo sono chiesto, dico, perché non ha soffiato? Scusa? È l'unica spiegazione. Aveva soffiato su Adamo e Eva era una parte di Adamo. Aveva soffiato su Eva in Adamo, perché l'ha preso dalla costola di Adamo. Non l'ha fatta con la terra. Come ha fatto poi a formare la Eva con una costola, non lo so, ma questo è un altro problema. Non mi interessa, io non devo fare la Eva. Non. Devo solo comprendere che Eva è insieme ad Adamo. I due erano uniti, come i due formano una carne sola, dice la Bibbia. Così come quando due si sposano, i due formano una carne sola. Marito e moglie sono inseparabili. Marito e moglie sono intoccabili. Intoccabili nel senso di toccare marito e moglie. Chiarezza, visto? Quindi il Signore ti dà un cuore nuovo e uno spirito nuovo e te lo dà dopo che è morto sulla croce. Muore sulla croce per poter rinnovare la creazione, perché altrimenti tutta la creazione era in mano al diavolo. Il diavolo era il principe, è ancora il principe di questo mondo, però ci sono dei figli di Dio che lo contrastano, perché Gesù è venuto sulla terra e ha pagato a caro prezzo la redenzione di tutta l'umanità. Quelli che non lo vogliono, non per questo non sono stati messi in condizioni che possono volerlo. Ogni persona, dal momento in cui si pente, nel momento in cui gli gira la mente in un modo diverso e sono d'accordo di ricevere Cristo, in quel momento lo possono ricevere. Perché Cristo ha pagato per tutti. Il sangue di Cristo non ha un valore umano, ha un valore divino, ha un valore eterno, ha un valore completamente superiore a tutti i valori, e Lui ha sparso il suo sangue, e per il suo sangue siamo stati santificati. Se non fossimo santificati, non potremmo avere Cristo in noi. Noi siamo stati santificati per il sangue di Cristo. Il sangue di Gesù ci ha lavati. E possiamo avere la certezza che il sangue di Gesù perdona i nostri peccati se noi chiediamo perdono a Gesù. E se noi, soprattutto, possiamo anche avere bisogno di parlare con dei fratelli o delle sorelle, a seconda dei casi, e dobbiamo confessare al Signore, avere vergogna di quello che ho fatto col fratello o con la sorella, perché allora mi pento, allora non voglio più averlo, non voglio più, non devo nascondermi, devo espormi. E al contrario, se voglio essere purificato, devo essere lavato. Va bene. Alleluia. Superare gli ostacoli. Lo Spirito di Dio ti apre il varco. E ci sono nubi nere a volte sulla nostra testa. Ci sono condizioni particolari che non se ne vanno, sembra che siano ancora lì e poi vanno e tornano, eccetera. Ma lo Spirito Santo è in grado di distruggere queste cose. Se noi abbiamo la certezza che lo Spirito Santo è dentro di noi, e se abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito abbiamo anche il dono delle lingue, se abbiamo il dono delle lingue lo Spirito Santo è dentro di te, ma è sopra di te. E quando è sopra di te caccia via tutti i demoni. Quando è sopra di te lo Spirito Santo è la forza che non si può combattere. È vittoriosa per sempre. Quindi bisogna anche chiedere allo Spirito Santo di poter camminare insieme, di avere, perché Lui è, anche ciò dice che è il capo della Chiesa, qui. Gesù è il Signore della Chiesa, Gesù è colui, la Chiesa è di Cristo. Ma il capo che organizza, il capo che muove le cose qui, è lo Spirito Santo. Amen. Ecco perché chiedo sempre una canzone per lo Spirito Santo, perché scenda su di noi, perché venga dentro di noi, perché possiamo fare comunione con Lui, perché Lui ci guida la verità tutta intera. Superare gli ostacoli tenendo gli occhi fissi sul Signore. Non si superano gli ostacoli tenendo gli occhi fissi sugli ostacoli. Quando abbiamo un problema, il nemico cerca di sbaragliare tutti i tuoi pensieri mettendo radice su radice al problema che Lui vuole radicare in te. Quel problema non è altro che un edificio che il diavolo vuole costruire, ma tu lo devi demolire immediatamente nel nome di Gesù, perché la tua mente è preziosa, la tua mente è santa, la tua mente è abituata al Signore, non è più adesso volta a immedesimarsi in un personaggio o in un altro, come facevamo prima quando eri più giovane, c'era un'esaltazione, allora ecco che, ecco quell'altro. No, adesso non c'è più bisogno. Adesso le esaltazioni ti distraggono dalla verità. La verità è che tu hai più forza di qualunque diavolo che venga contro di te. Ci siamo o no? Io spero che vada bene, boh. Alleluia. No, perché ho l'impressione che le cose le sappiate già. Però io le voglio mettere in fila perché voglio darvi tutto quello che ho. Io sono in Cristo e voi siete in Cristo. Cristo è in me e Cristo è in voi. E se quando andate a casa voi dite: Signore Gesù, grazie che io sono in te e grazie che tu, cioè grazie che tu sei in me, io sono in te, non dovete lavorare per superare degli ostacoli, perché questo è il diavolo che non vuole. Voi siete in Cristo, che lo gustiate o no, che lo abbiate col cuore che palpita di più o no. Voglio dire, le emozioni, le sensazioni ci possono essere, ma anche se non ci sono, è la parola di Dio che è la base della verità. Ed è quella, se tu credi in quella parola, tu sei nella condizione che la parola dice. Alleluia. Mi è piaciuta la sedia con quei quadrettini lì. Adesso quando vado a casa? L'emoroissa. Ma un quadrettino così, ma io c'ho tutta la Bibbia. Alleluia. Non avevano niente. Noi abbiamo tutto. Noi abbiamo la più grande ricchezza che il mondo possa avere, è questa. Non ci sono ricchezze alla pari di questa, non esistono. Queste parole, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando Gesù dice i cieli e la terra passeranno, tieni conto del fatto che la terra per te è passata quando tu cambi. Prendete sempre l'ascensore che va in su, non prendete mai quello che va in giù, chiaro? Se vi viene un pensiero negativo, dite: no, questo è l'ascensore sbagliato. Se vi viene invece di stare col Signore, di desiderare il Signore, di manifestare il tuo amore al Signore, stai già salendo. Anche se tu sei qui, il tuo spirito si muove e la tua anima ne deve rimanere sottomessa, perché la nostra condizione dell'anima è quella che ci mette in movimento più di tutti. Per saziarti della presenza del tuo Signore, come fai? Come fai ad essere sazio della presenza di Cristo? Devi avere comunione con Lui. Devi avere una condizione in cui tu sai che Lui è lì e tu sei qui. Cosa ti ha dato il Signore quando tu hai fatto il battesimo nello Spirito? Quando hai fatto il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito? Ti ha dato una corona? Ti ha dato uno scettro? Ti ha dato un mantello? Che sono il regno di Dio. Quando tu vai davanti al Signore, il mantello è suo, la corona è sua, lo scettro è suo. Ma solo quando sei davanti a Lui, quando torni ad essere in una condizione in cui tu devi incamminarti verso altre persone, tu ti devi rivestire. La sapevate questa? Ma sai in cosa? Cosa vuoi fare? Non posso mica. Vabbè, diminuisco i prezzi, va bene. Alleluia. Adesso volto pagina a vedere se c'è qualcosa, chi lo sa. In Giovanni 6, 28 dice che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. E Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Sentite, cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Perché noi vogliamo fare. Noi abbiamo questo fare che è la nostra molla che ci squassa, che ci muove. Devi fare qualcosa, non puoi vivere così. Avete mai sentito questo? Ma con Dio come fai a fare qualcosa? No. Con Dio dice, Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio. Perché noi vogliamo fare le opere di Dio, no? Ma l'opera di Dio qual è? Che crediate in colui che Egli ha mandato. Siccome noi siamo in Cristo e lo Spirito di Cristo riposa in noi, è dentro di noi, noi siamo messi in Lui, l'abbiamo già detto, e Cristo è in noi. Ebrei 10, 19 dice, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha immaginato per noi attraverso la cortina che vale dire la sua carne, qui abbiamo una condizione bellissima tra la tenda di Mosè e il nostro Tempio, la nostra condizione con Cristo. Qui sembra di varcare la cortina per entrare nel Santo dei Santi, ma qui dice che la cortina è la sua carne, è la carne di Cristo. Lui ha rotto la sua carne perché tu potessi essere degno di entrare. Non vuol dire che tu passi attraverso la carne di Cristo nella sua ferita, dice adesso. Però anche Tommaso si chiama, quando dice se non metto il dito dentro alla tua ferita non mi fido. E Gesù, che ha sentito, ha detto metti la tua mano dentro il mio costato, la mano. Gloria a Dio. Alleluia. Quindi noi possiamo immaginare di avere una condizione di comunione col Tempio di Dio, perché il Tempio di Dio non è formato da altri sacerdoti, sei tu il sacerdote. Sei tu la persona che Gesù vuole incontrare, perché Lui e il Tempio sono una cosa sola. Amen. Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, è sempre Lui, avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Allora scopriamo che noi entriamo nel Tempio di Dio in attesa delle sue promesse. È Lui che ha fatto le promesse. Noi dobbiamo ricevere le promesse. Paolo nella lettera ai Filippesi dice che lui prende quello che gli viene dato. Noi dobbiamo prendere quello che il Signore ci vuol donare. Dobbiamo individuare quello che il Signore vuole dare a noi per mandare noi. Alleluia. Nella seconda Timoteo c'è: perché dobbiamo evangelizzare? Prima preghiamo personalmente, in gruppo, per seminare la parola. Ora, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Quando Paolo ha scritto questa lettera, era qualche tempo fa. È chiaro che noi non sappiamo quali sono gli ultimi giorni. Ci sono però dei segni, sul fatto che, dire che siano i tempi della fine non ci sto, però dire che sia successo quello che nella seconda Tessalonicesi il Signore voleva dire, la parola apostasia è avvenuta. E la parola apostasia è avvenuta anche nella, diciamo, nella Chiesa che rappresentava la Chiesa Maggiore. Le altre chiese avevano già aderito all'apostasia. Avevano già aderito a benedire omosessualità, eccetera. Noi ci siamo da poco. Vi sembra che sia un segno dei tempi? Se è un segno dei tempi, dobbiamo percorrere il nostro tempo tenendone conto. Perché una delle cose peggiori che può succedere a un cristiano o a una cristiana è che ci fosse il rapimento e tu rimani lì perché eri incantato su un'altra faccenda. No, non sto parlando del fatto che tu non ti puoi distrarre, ma parlo di incantato, cioè stai perseguendo, stai cercando, stai in qualche modo ti dai da fare perché, va bene, avete capito, è scritto in Luca alla fine, se volete ve lo leggo, perché gli uomini saranno egoisti, dice qua, ora sappi questo. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini, è la lettera a Timoteo, la 2, che Paolo ha scritto, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Apparentemente sono in un modo, però ne hanno rinnegato la potenza. Non possono gustare quello che può gustare una persona quando è cristiana. Avete sentito che razza di... È una di quelle liste tremende. E si comincia con un articolo, si comincia con un aggettivo e si può continuare purtroppo. Che bello pregare per le persone che noi dobbiamo incontrare, perché possiamo distoglierle da questa condizione. Anche se non è così completa, anche se ci fosse qualche parola di queste e poi le altre non ci fossero, bisogna fermarli prima, soprattutto se sono giovani. Io ho nel cuore questo desiderio di parlare con delle altre persone, quelle che non vengono ancora in chiesa, e in qualche modo stiamo mettendo in atto adesso con Marco. Marco, ci sei? Ci sono 8 postazioni che aspettano che noi mettiamo del materiale su un tavolo e ci mettiamo a parlare, naturalmente non sempre quei 2 o 3, è chiaro che ci vuole un certo cambiamento, e abbiamo 8 postazioni già state assegnate o che noi possiamo già considerarle assegnate per poter trasmettere agli altri quello che abbiamo ricevuto. Ecco un po' tutto il giro che ho fatto stasera per presentare questa condizione. Questa condizione è sorta senza che Marco la desiderasse. Marco è stato in qualche modo, era in un ospedale, adesso non mi ricordo il nome, e poi al posto dell'ospedale il comune gli ha mandato questa cosa qui, è vero? Dico bene. E ci troviamo con 8 permessi per sederci in un tavolo di tot dimensioni, in modo da mettere sul piatto tutte le nostre carte da giocare, in modo da poter attrarre giovani, meno giovani, chiunque. Non c'è un limite, non c'è una condizione negativa. In Ebrei 10,14 dice: coloro che sono santificati sono resi perfetti per sempre attraverso Gesù. Coloro che sono santificati si devono sedere in quel tavolo, devono pregare per le persone che passano, devono dare quello che metteremo a disposizione. Dobbiamo uscire da questa chiesa, dobbiamo entrare nel cuore delle persone perché possano conoscere Cristo. Amen. Alleluia. Comunque la finale era questa. Ci sono 8 giornate e queste giornate sono dedicate all'evangelizzazione, fatta come il comune di Modena vuole che facciamo. Noi abbiamo cercato di identificare adesso piazze e posti, eccetera, li renderemo pubblici e inviteremo delle persone a partecipare. Sarà un misto tra giovani e meno giovani, in modo da poter prendere il più possibile. Alleluia! Gloria a Dio! Non mi ricordavo che c'era la guarigione. Voglio sapere se c'è qualcuno qui dentro che è messo in un certo modo. Questo qui però non è qua. Allora, c'è una persona, c'è una donna che ha bisogno di liberazione e sarà bene condurla, eccetera, ma non è qui in sala. Deve essere a casa, deve chiedere di poter ricevere, se fosse qui in sala, che lo dica, se ha bisogno di liberazione, se c'è una persona che sente bisogno di liberazione, sarà bene condurla in un'altra stanza, parlare personalmente, pregare, e in modo che questa liberazione si riceva. Se la persona non è qui, come io credo che sia, ed è in streaming, cioè sta ascoltando o ascolterà, anche fra un mese queste parole che sono dette valgono, non decadono. Va bene? Quindi se conoscete questa persona, ripeto, una persona, c'è una persona, è una donna che ha bisogno di liberazione e sarà bene condurla in un'altra stanza, eccetera. E dopo ne parliamo, quando si incontra possiamo parlare. Poi c'è un'altra donna, giovane, che ha problemi nel comunicare, nel camminare, problemi alle anche, hanno bisogno di guarigione. Se questa persona è qui, lo dica, perché preghiamo e la persona guarisce. Problemi alle anche, quando camminate c'è dolore alle anche. Tutte le volte che leggo queste cose devo sempre... Comunque, se non c'è, pace. Però alla fine è venuta fuori anche quella che c'era la prima volta, la volta scorsa, è venuta una signora che ha detto, poi quella lì sono io però. No. Va bene. C'è una bambina di circa 10 anni che ha problemi di vomito, ha mangiato cose, ha preso freddo, ma il Signore Gesù l'ha guarita andando sulla croce. Prega per lei con fede. Non è qui, non credo che sia qua. A meno che non ci sia una persona che sa di questa bambina. Avete notizie? Qualcuno ha notizie? No. Comunque, Signore Gesù, io distruggo ogni maledizione su questa bambina di 10 anni, da dove sia, tu lo sai, noi la benediciamo nel nome di Gesù e comandiamo che sia guarita nel nome di Gesù Cristo, liberata nel nome di Gesù. Grazie Signore, pregate anche voi, dite grazie Gesù, perché tu la guarisci e la fai venire a testimoniare. Grazie Signore per la fede che dai a noi, così che questa bambina sia benedetta adesso, nel nome di Gesù, sii benedetta. Grazie Signore, gloria a te, gloria al tuo nome, grazie Gesù. Ci sono 2 persone che hanno problemi di lavoro e se queste 2 persone sono qui, mi è stato suggerito di ascoltarvi in ufficio da me, in modo da non parlare in pubblico, eccetera, eccetera. Avete problemi di lavoro? 2 persone, sono uomini o giovani? Allora, alla fine, quando andiamo fuori, io aspetto in ufficio, se venite, se ci siete, perché è sempre un po'... Va bene? Alleluia! Grazie Gesù! È tutto. Il Signore ci ha benedetti. Alleluia, gloria a te. Io vi chiedo di pregare per le pregate cominciando dalla vostra casa, da quelle vicine a voi, anche se sono a 1 chilometro, è lo stesso, le più vicine. E continuate a pregare per Modena, perché il Signore vuole che Modena si converta. Si deve convertire. Ho insistentemente questa condizione che il Signore mi mette addosso. Anche siamo andati a girare anche per dei parchi, per delle strade, pregando. Non sappiamo come fare a suonare i campanelli perché non sappiamo cosa dire. Però se il Signore ci suggerisce qualcosa lo faremo. Pregate per questa città. Amen. Poi andremo in Sardegna e pregheremo per la Sardegna, perché c'è alzati in piedi, sorella, fatti vedere, è arrivata stasera. Amen, alleluia, grazie Gesù. Il Signore ci benedice. Adesso ci sono quelli che pregano, che escano e vengono fuori per pregare, e ci sono le persone che devono ricevere preghiera. Vengano avanti in modo che si può pregare per loro. D'accordo? Grazie Gesù. Grazie, grazie, grazie. Lode al Signore.